L'orizzonte delle 20. Buonasera da Andrea Monti. Stasera, come spesso succede, ci concentriamo su Gaza. E su Gaza City in particolare, dove le truppe israeliane continuano a avanzare e continua la fuga di persone dalla città, in cui restano comunque ancora centinaia di migliaia di persone. Mentre secondo il Ministero della Sanità della Striscia, lo avrete sentito nei nostri giornali radio, le persone uccise dall'esercito israeliano dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 hanno superato quota 65.000. Io saluto e ringrazio per essere con noi Luca Foschi, collaboratore del quotidiano Avvenire da Ramallah. Buonasera.
Buonasera a te, buonasera a tutti.
Ramallah, quindi Cisgiordania, ma tu da lì in questi giorni stai seguendo attentamente quello che succede a Gaza City e anche dei contatti lì. Ti chiedo quindi innanzitutto che notizie arrivano in queste ore.
In queste ore arrivano poche notizie, in verità, perché i contatti sono difficilmente raggiungibili. Da stamattina almeno le infrastrutture che permettono la comunicazione telefonica e la diffusione della rete sono state distrutte e quindi, come dire, oltre all'impossibilità dei giornalisti di accedere alla striscia, c'è il secondo strato di buio, se la vogliamo mettere così, cioè un'ulteriore difficoltà nell'avere chiarezza su ciò che sta accadendo.
E questo perché viene fatto?
Beh, impossibile dire al momento se sia un'azione mirata o se sia la conseguenza del bombardamento di strade, infrastrutture che hanno generato questo blackout. I numeri che io ho chiamato oggi non mi hanno risposto. Speriamo che l'autorità palestinese che si occupa delle telecomunicazioni ha reso noto che sta lavorando per sistemare il problema, ma al momento non so dire di più.
Non arrivano notizie neanche dalla Chiesa della Sacra Famiglia, l'unica parrocchia cattolica della striscia che si trova proprio a Gaza City?
Ho composto quei numeri, i numeri in mio possesso, e nessuno ha risposto. È chiaro che bisogna fare i conti anche con un'intermittenza delle connessioni e con la drammaticità delle circostanze, e che vede naturalmente le persone impegnate sicuramente in altro, nelle cose basilari, insomma, andare alla ricerca del cibo, nel curare gli altri, nel proteggersi, nel muoversi costantemente. Quindi questo silenzio può avere tanti significati per le 500 persone che si stanno rifugiando dentro la Sacra Famiglia e un po' per tutti i Gazawi.
Dalla Sacra Famiglia in particolare è stato rifiutato finora l'ordine di lasciare la città, se non sbaglio.
Proprio così, fin dai primi piani di evacuazione è stato reso chiaro che la comunità lì non si sarebbe spostata, anche perché ha cura la comunità stessa di numerose persone disabili che non possono muoversi in nessun contesto e nessuna circostanza. Quindi lì devono stare, se posso aggiungere una nota, come dire, un piccolo prodigio: qualche giorno fa la Sacra Famiglia ha fornito alcuni camion per il trasbordo in emergenza di un intero museo archeologico poco distante, quello contenuto nella biblioteca francese. Questo perché non solo è doveroso nei confronti della cultura, ma perché lì erano ospitati dei manufatti, dei reperti che naturalmente attestano l'antichissima storia di Gaza. Il palazzo che li conservava stava per essere bombardato con l'ennesimo rapidissimo susseguirsi di avvisi e di bombardamenti. La cosa è stata placata e la comunità della Sacra Famiglia ha fornito i mezzi perché i reperti potessero essere trasportati. Potrebbe sembrare una cosa, un dettaglio, ma non lo è, perché c'è di mezzo naturalmente l'identità di Gaza che è minacciata da piani diversi, che non sono certo quelli dell'esaltazione delle profonde origini e dell'identità della striscia.
No, direi proprio che non è un dettaglio, anzi mi sembra molto significativo che in una situazione come quella di Gaza si pensi anche, appunto, non solo e ovviamente ci mancherebbe a salvare la propria vita, a sopravvivere alle esigenze primarie degli esseri umani, ma anche alla cultura, alle radici identitarie, mi sembra veramente molto significativo. Luca Foschi, collaboratore del quotidiano Avvenire da Ramallah, grazie davvero per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a te e grazie a tutti di nuovo, a presto.
Continuiamo a parlare di Gaza City e del genocidio che è stato certificato ieri da una commissione d'inchiesta dell'ONU. La nostra seconda ospite è Miriam Ambrosini, delegata di Terre des Hommes Italia per la Palestina. Buonasera.
Buonasera.
Grazie per essere con noi e in quanto rappresentante di un'organizzazione umanitaria comincerei chiedendole un commento su una notizia di oggi, cioè il fatto che Medici Senza Frontiere ha denunciato la morte di un suo operatore ed è il tredicesimo ucciso a Gaza in questi anni. Le chiedo un commento su questo, su chi lavora per le organizzazioni umanitarie a Gaza e viene colpito a morte in questo contesto.
Sì, io credo che oltre chiaramente al dolore per la morte del collega, sia l'ennesima conferma del fatto che si sta combattendo una guerra, è in corso un genocidio, per cui non ci sono assolutamente più regole. Qualunque violazione del diritto internazionale è stata commessa ormai, incluso il fatto di attaccare deliberatamente. Non soltanto le strutture dove vengono offerte aiuto umanitario, ma anche le persone che sono in attesa di ricevere aiuti e gli operatori che lo offrono. Purtroppo non so quante altre conferme, dovremmo avere prima che tutto questo finisca.
Voi oggi, insieme ad altre decine di ONG, citando in particolare quello che ha detto ieri la commissione d'inchiesta dell'ONU, avete chiesto azioni urgenti. Naturalmente voi chiedete di fermare il genocidio, ma più nel dettaglio, quali sono le vostre richieste?
La richiesta fondamentale è quella che si giunga il prima possibile a un cessate il fuoco duraturo, se non permanente. In questo momento non è possibile operare a Gaza. Chi lo fa e continua a farlo, inclusi noi, lo fa correndo gravi rischi, come abbiamo detto prima, non solo per la vita dei nostri operatori, ma anche per la vita di chi viene a ricevere gli aiuti che noi portiamo. Quello che possiamo fare è anche molto limitato perché non soltanto cadono le bombe, ma a Gaza da mesi non può entrare niente, incluse le medicine, incluso il cibo, incluse tutta una serie di beni di primissima necessità. Quindi ripristinare almeno un cessate il fuoco è la condizione base per poter garantire la sopravvivenza della popolazione rimasta.
Sembra incredibile di fronte a una situazione come questa, e però le speranze che le vostre richieste siano accolte, almeno nel breve termine, sembrano poche.
Assolutamente, assolutamente, però se ci dovessimo fermare di fronte alle poche speranze sarebbe veramente la fine. Quindi credo che tutti noi, non soltanto noi come ONG, ma noi anche come popolazione civile, che magari pensa che le piccole azioni fatte non stiano portando a niente, dobbiamo assolutamente perseverare e continuare a crederci.
E noi tra poco ci collegheremo con una delle piazze in cui in questi giorni in Italia si sta manifestando proprio a questo scopo. Le chiedo, prima di lasciarla andare, visto appunto il vostro lavoro a Gaza, anche che notizie vi arrivano da lì in queste ore, in questi giorni?
Le notizie principali è stata la disperazione dei nostri colleghi che erano a Gaza City, che sono scappati, per fortuna appena prima dell'attacco. La nostra coordinatrice ha perso totalmente la casa, che è stata letteralmente rasa al suolo. Un'altra operatrice fino a poche ore fa era ancora per strada, ci ha messo tutta una giornata per riuscire ad evacuare dalla città. Non sappiamo dove sono in questo momento le famiglie che stavamo aiutando, i bambini che partecipavano alle nostre attività, e facciamo fatica anche a parlare con i nostri operatori. Ieri ci abbiamo messo ore fino a mezzogiorno, non sappiamo neanche se erano vivi. Quindi è veramente una situazione oltre l'incredibile. Abbiamo operato in tanti paesi in guerra, lavoriamo in Ucraina, in Libano, in Iraq, in Siria. Non è la prima guerra che vediamo, ma questa è oltre ogni comprensione.
Miriam Ambrosini, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata.
Poi ci sono le reazioni delle istituzioni internazionali. Oggi in particolare, tra le notizie del giorno, ci sono le proposte della Commissione europea. Saluto il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini. Ciao Federico.
Ciao, buonasera.
Ti chiedo intanto di riassumerci queste proposte che vanno da sanzioni nei confronti dei ministri israeliani di estrema destra a questioni che riguardano gli accordi commerciali con Israele.
Sì, la proposta, appunto, vale sempre la pena ricordare che è una proposta, quindi si vedrà se poi sarà approvata e non è per niente scontato. Comunque la proposta della Commissione si fonda su tre pilastri fondamentalmente. La prima è quella della sospensione parziale del trattato commerciale preferenziale tra UE e Israele. Significa che tutte i, diciamo, la parte, ciò che ha creato fondamentalmente una zona di libero scambio tra UE e Israele verrà in parte sospesa, e quindi si ritornerà, diciamo, a un commercio, possiamo dire, normale, insomma. Però questo avrà un impatto, che si può tradurre fondamentalmente in dazi, e che avrà un peso economico soprattutto per Israele. Poi il secondo pilastro è quello della sospensione della cooperazione bilaterale, e vale circa 20 milioni di euro in fondi UE per i programmi di Israele, soprattutto delle amministrazioni pubbliche. È il terzo, poi, ovviamente, come ben sappiamo, pilastro di questa proposta, quello più delicato, che è appunto quello delle sanzioni, perché nelle sanzioni non ci sono solo esponenti di Hamas e coloni israeliani violenti, ma la proposta va anche nella direzione di sanzionare due ministri considerati appunto estremisti, cioè il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir e quello della difesa Smotrich. e perché sono accusate di guidare la politica di espansione delle colonie. Ecco, su questo sicuramente ora si aprirà un enorme dibattito e vedremo se parzialmente, interamente o per nulla, appunto, cosa sarà della proposta della Commissione.
In ogni caso, i tempi non saranno brevissimi.
I tempi non saranno brevi proprio perché si manca non solo l'unità nell'approvazione delle misure, ma non c'è unità nemmeno in cosa potrebbe o non può, cioè qual è la barra minima. Una cosa da ricordare, per esempio, è che già a fine luglio la Commissione aveva proposto di sospendere la partecipazione di Israele solo al programma Horizon, che è il programma europeo per la ricerca. Era una soglia minima, sembrava quasi imbarazzante di fronte al genocidio in atto, eppure questo non è stato, non è, questa misura non è mai entrata in vigore perché è stata bocciata dai 27 ministri degli affari esteri. Quindi sarà una discussione lunga da cui bisognerà vedere che cosa ne emergerà, perché anche le modalità di votazione sono differenti, per le sanzioni devono essere tutti d'accordo, per la sospensione invece dell'accordo di associazione, sospensione parziale, e invece serve la maggioranza qualificata. Sembra quindi che le misure economiche potrebbero essere più facilmente percorribili rispetto alle sanzioni, ma ripeto, l'esempio di Horizon ci dimostra che veramente niente è scontato.
Ti faccio un'ultima domanda più di clima, di periodo, per quanto riguarda Bruxelles, le istituzioni europee, appunto, sul fatto di non aver finora approvato misure incisive per fermare il genocidio di fronte a mobilitazioni invece di piazza che crescono e di fronte a un orrore crescente a Gaza. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, tu che ci lavori da vicino e vedi da vicino quello che succede nelle istituzioni europee, qual è il clima, che cosa si dice, che sensazioni ci sono rispetto a questa inazione?
Beh, l'inazione delle istituzioni europee, e ricordo ancora perché penso che sia veramente importante ricordarlo, quando parliamo di istituzioni europee, a questo punto dobbiamo veramente ricordare che stiamo parlando dei 27 governi, rappresentati appunto dal Consiglio. Questa inazione oramai sta diventando non solo problematica, ma anche veramente divisiva all'interno di tutte le istituzioni. E le posizioni nazionali pesano non poco. Giusto un'oretta fa si è conclusa una riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri, e alcune fonti hanno fatto sapere appunto noi giornalisti che diciamo che questo silenzio da parte di diversi paesi, se non, perché a essere apertamente contrari sono in pochi, è il silenzio quello che sta pesando di più. Il silenzio stona se mai non fosse stonato, ecco, però stona ancora più di prima perché ora tutti i paesi, tutte le capitali sono di fronte, sono alle spalle al muro, cioè devono dire perché sì o perché no qualcosa, visto che appunto la Commissione ha presentato, diciamo, diverse linee, da quelle più morbide a quelle più dure. Ora ogni paese membro deve dire come la vede, perché non è più giustificabile nemmeno di fronte a un passo, sono voluti quasi 2 anni, ma alla fine è arrivato della Commissione di rispondere a Israele. Ora a questo punto non riuscire a trovare una posizione e non saperla giustificare peserebbe ancora di più anche all'interno delle istituzioni.
Federico, grazie, buon lavoro e buona serata.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
E infine veniamo in Italia. Il E andiamo a Genova, in Piazza De Ferrari, con Domenico Megu Chionetti, sindacalista, già portavoce storico di Don Andrea Gallo. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Allora, lì è in corso una delle manifestazioni di questi giorni in difesa della popolazione di Gaza. Le chiedo cosa sta succedendo.
Ma la piazza si sta riempendo, devo dire che per oltre la metà piena, Piazza De Ferrari, adesso sono circa 20 minuti, trascorsi dall'indizione del presidio, quindi è un presidio destinato a crescere, ovviamente sta portando le persone, le famiglie, insomma, i cittadini a riempire questa piazza. Che dire, io ho una sensazione, nel senso che da quando è partita la carovana della Global Sumo Fortiglia, da quando da Genova, insomma, c'è stata il 30 agosto quella mobilitazione che ha portato decine di migliaia di persone anche da fuori Genova a quel battesimo di partenza che adesso sta vedendo il primo veleggiare verso Gaza. Ma io ho l'impressione che nel nostro paese in generale sia iniziata una mobilitazione che ha abbracciato sicuramente anche una mobilitazione globale, ma che nel nostro paese è finalmente diventata anche permanente. Le piazze ormai e le mobilitazioni non si contano. Ieri a Roma, da Milano, insomma, a tutte le province d'Italia, e ci sarà venerdì prossimo il primo degli scioperi generali indetti, quello della CGIL, poi ci sarà lunedì il 22. Un ulteriore sciopero generale, quello indetto dai sindacati di base dell'USB, ma io vorrei dire che al di là di queste prime convocazioni ci troviamo veramente di fronte a quello che sarà la prima mobilitazione mai vista al mondo, io penso. Insomma, non sono uno storico, ma rispetto a un genocidio in corso e rispetto a un'economia di guerra. Quindi è l'inizio di qualcosa che dobbiamo ancora vedere nella sua massima forza, nella sua massima potenza.
Giusto per precisare, quello di venerdì della CGIL non sarà un vero e proprio sciopero generale nazionale, ma saranno degli scioperi, comunque una mobilitazione che è stata annunciata ieri, e poi ci sarà appunto lo sciopero generale invece indetto dai sindacati di base per
Sì, io
lunedì.
l'ho raccontata anche un po' con l'occhio, scusatemi, con la prospettiva, con l'occhio della Camera del Lavoro di Genova, che ha decretato uno sciopero per l'intera giornata, per le 24 ore, che è stato poi ovviamente supportato da tutte le categorie. Però ovviamente dalla mia angolatura di visuale, poi oggi ve la porto così e sarà così venerdì prossimo, insomma. E stasera ci sono anche molti palestinesi e ripeto, è qualcosa che continua a crescere.
C'è qualcosa in particolare in questi minuti che la colpisce di quello che vede intorno a lei? Penso agli slogan o che sente anche, penso alle emozioni che percepisce, se c'è rabbia, indignazione, un po' di speranza, invece senso di impotenza.
Ma io vedo una grande determinazione, nel senso che il senso di impotenza l'abbiamo vissuto ampiamente, l'abbiamo vissuto molto nei mesi estivi. Poi ognuno ovviamente può avere la sua, e ha senza dubbio la sua angolatura di visuale, ma quello che si legge è una determinazione sempre più forte, una voglia di non voltarsi dall'altra parte, ma anche di, come dire, di discutere, di non lasciar passare. Io, al di là dei social media, anche lo vedo molto in città, ed è un qualcosa di ontologico che prende tutto, dai luoghi di lavoro, alle strade, alle piazze, ai negozi, insomma, dove almeno qui a Genova, dove ovunque ti muovi, questo avviene. E poi le notizie sono terribili, insomma, voi dalla vostra angolatura di visuale, dall'informazione che farà devo parlare, lo vedete meglio di me in questo momento, ma i raid continui e il massacro via terra che si sta muovendo sempre più velocemente, insomma, mentre la flottiglia sta cercando di arrivare. Quindi, insomma, quello che stiamo vivendo oggi drammaticamente è una parte di quello che ancora deve accadere. Ci sono dei piccoli segnali nella politica internazionale, sono ancora troppo flebili, ma io credo che tutto quello che si è mosso finora è merito di questo movimento di opinione di massa globale che si sta iniziando a muovere.
Domenico Megu Chionetti, grazie, buona manifestazione.
Grazie, grazie a voi.
L'orizzonte degli eventi si chiude qua, naturalmente ci saremo, l'orizzonte, ma Radio Popolare nel suo complesso anche nei prossimi giorni per continuare a raccontare quello che succede a Gaza e le mobilitazioni fortunatamente crescenti in Italia. Buona serata da Andrea Monti.